dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno, 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 benvenuti alla primissima puntata del Gatto e la Volpe. Siamo in studio con Silvia
e con Darica
e ovviamente il nostro regista Matteo Nigro, per fortuna che c'è,
sennò... Sì, perché sennò noi non accendevamo neanche i microfoni.
Esattamente, partiamo subito con un po' il riassunto di questa puntata.
Allora, oggi parleremo del Senato americano che ha bloccato la riforma dell'NSA, della casa distrutta di un palestinese coinvolto negli attentati di Gerusalemme, dei due ex NAR colpevoli della strage di Bologna che dovranno risarcire lo Stato per oltre 2 miliardi, dell'annullamento della condanna al magnate del caso Eternit e, per quanto riguarda qui a Parma, delle scuole che chiuderanno il sabato per la mancanza di fondi e una brevissima rassegna dei candidati alle elezioni regionali.
Nella seconda parte della puntata invece vi porterò in Francia per parlare di sport, dal ritorno di Jules Bianchi alla mascotte di Euro 16. Poi ci spostiamo in Belgio per scoprire i nuovi piani dedicati alla cultura dall'Unione Europea e poi capirci un po' di più sugli accordi che eviteranno i licenziamenti dell'Opera di Roma. Ma soprattutto...
Soprattutto
entreremo nella fascia hot del Gatto e la Volpe, che però come sembra molto Silvia.
Decisamente.
Parleremo di stranissime leggi sul sesso.
Oddio.
Ti tocca, mi dispiace.
Perché?
Ti tocca.
Mi vuoi male?
E di una signora che ha avuto una strana sorpresa.
Una strana sorpresa in che senso?
Lo scoprirai.
Ma perché non me le dici prima queste cose?
Una sorpresa, sorpresa anche per te.
Va bene, dai. Allora, qui su Radio Revolution, negli studi di Via D'Azeglio, con il Gatto e la Volpe, ascoltiamo Don't Stop Me Now dei Queen, una bellissima canzone, uno dei loro successi più famosi.
Don't Stop Me Now dei Queen, fantastici, meravigliosi,
bellissima.
Era l'inno della mia quinta superiore.
Ma dai, davvero?
Sì, bellissima veramente.
Cioè la vostra classe aveva un inno?
Beh, ovvio.
Noi ci odiavamo a morte.
Anche noi, però avevamo un inno allo stesso. Va bene, passo la parola a Silvia.
Passiamo all'America e ai casini di Obama praticamente, perché lui aveva proposto la riforma della National Security Agency, che non è stata approvata in Senato per soli 2 voti. Questo è un duro colpo per lui, perché già era uscito male dalle elezioni del midterm. E questa riforma praticamente serviva a mettere a tacere lo scandalo del Datagate. Sicuramente tutti ricordano Edward Snowden, che aveva rivelato alcune cose che succedevano dentro all'NSA. In pratica i cittadini americani erano tutti spiati. Questo perché? Perché veniva dal Patriot Act, per il quale si cercava di mettere freno al terrorismo. Però è ovvio che uno dice: io sto parlando con mia amorosa, grazie, tu mi ispiri a conversazione, non è bello.
Ma se sei un terrorista?
Vabbè, ma se non lo sei? Vabbè, ma anche i terroristi hanno le amorose, scusa.
Sì, vabbè, ma magari gli fanno fare la bomba in casa. Cioè, uno dice: amore, salve, ciao, stasera fammi il risotto, e l'altro gli chiede di fare una bomba H, cambia le cose.
Sì, no, in effetti hai ragione. Comunque, il problema di Obama è che da gennaio cambierà la maggioranza al Senato, dato che ha perso queste elezioni, perciò sarà molto più difficile passare questa riforma. Insomma, si aggiungono danni su danni, praticamente.
Sembra di essere in Italia anche lì ogni tanto, dai.
ognuno ha le sue, scusa.
Sì, dai.
Un po' anche a loro che vada. Passiamo alla distruzione della sinagoga di Gerusalemme, all'attacco che c'è stato. E al conseguente annuncio del presidente Netanyahu di voler demolire le case dei responsabili di queste altre azioni terroristiche. In pratica, a violenza si risponde a violenza, porgere l'altra guancia, non si sa neanche.
È il territorio in cui nasce la legge del taglione.
Ma infatti.
Sì, però sono passati 2014 anni.
Sì, tipo, sì, un pochini forse. Praticamente è stata distrutta la casa di un palestinese, la cui auto era andata a schiantarsi contro una stazione degli autobus, provocando 2 vittime. E le autorità federali americane, sempre per stare in tema di americani, hanno dichiarato che le vittime, avendo doppia cittadinanza israeliana e americana, avrebbero indagato sull'attentato alla sinagoga. In pratica, questi qua a stare a casa loro mai.
No, a loro piace un sacco mettere il becco ovunque.
Sì, infatti, è tanto che passione. Sono stati quelli che hanno fatto partire il conflitto israelo-palestinese, sì, praticamente, ovvio. Perché tutto il caos che c'è a Gaza è a causa loro. Chi ci rimette alla fine sono le persone innocenti. E si creano nemici su nemici. A proposito di questo, ascoltiamo gli Asian Dub Foundation con Enemy of the Enemy.
Ve lo dici bene.
Grazie.
Yeah.
Aiuto Silvia, era bruttissima questa canzone.
Non è vero.
Era bruttissima.
È la punizione per le tue notizie sceme. Così impari.
Vabbè, scusate, io mi scuso ufficialmente con tutti i nostri ascoltatori per questa musica bruttissima.
Non è vero, antipatica. Ah, vabbè, dai, cominciamo a parlare di Italia, cominciamo a parlare dei due ex NAR, due ex fascisti, che sono stati condannati per la strage di Bologna del 1980. Tutti ricorderete ovviamente la stazione, la bomba, eccetera, e soprattutto i morti. I due membro Fioravanti devono risarcire per 2.134.273.000 euro la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Interno. Pochi soldi, no?
Ma loro devono risarcire al ministero?
Sì, esatto, allo Stato.
Ah.
Sì, non le vittime. Ah. A loro non va... cioè, le vittime, i familiari delle vittime, non gli va assolutamente nulla.
Bello.
Eh sì, parecchio. Questa è la decisione della terza sezione civile del Tribunale di Bologna, perché ha detto che bisogna liquidare i danni delle sentenze penali. Quindi le spese e sì, tutto quanto. Sì. Erano stati condannati definitivamente all'ergastolo per questa strage che ha provocato 85 morti e 200 feriti, però attualmente sono liberi perché hanno espiato la pena. L'Avvocatura dello Stato aveva chiesto a loro due il pagamento di un risarcimento da 1 miliardo di euro per danno non patrimoniale e altri quasi 60 milioni di euro per danno patrimoniale, sempre per la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Esteri. A me sembra un raccattare soldi di qua e di là, sì, a dir la verità. Perché per carità è giusto che paghino, però dovrebbe esserci la pena, non i soldi allo Stato. Ma tutti
vabbè,
due. Lo stesso.
E i soldi sì, magari esatto, non allo Stato, ma
qualcosina. Ma i familiari delle vittime magari, o qualche associazione, non lo so. Comunque il motivo che ha asserito il giudice è che la gravità di quel fatto è di livello senza pari nella storia italiana. Certo è che quei morti e lo stragismo degli anni di piombo non si ripara con 2 miliardi di euro, secondo me. Ma passiamo alla sentenza sull'Eternit, visto che siamo in tema di tribunali. Il magnate svizzero, che il cui nome non so pronunciare quindi evito, era stato condannato a 18 anni per disastro ambientale doloso permanente e omissione di misure antinfortunistiche in merito al caso Eternit. Però ora la condanna è stata annullata perché il reato è stato prescritto, così i familiari delle vittime non avranno la possibilità di ottenere un risarcimento.
Ci dai sempre delle belle notizie tu comunque.
Sì, no, solo notizie serie, a te aspettano quelle sceme.
Come mantenere la fiducia nella giustizia italiana. Bene.
Beh, c'è anche quello, bisogna conoscere le cose.
Hai
per
ragione.
Capire. Comunque, secondo le indagini che avevano portato avanti il procuratore aggiunto di Torino, i massimi vertici di Eternit erano a conoscenza, almeno fino dagli anni 70, che l'inalazione di polveri d'amianto provocava malattie letali, ma secondo l'accusa avrebbero scelto con consapevolezza di proseguire nelle lavorazioni nocive, cioè della serie uccidiamo queste persone, no, lo sappiamo e uccidiamole, senza avvisarle.
Bello.
A proposito di avvisare, parliamo, cerchiamo di ascoltare Warning dei Green Day.
Finalmente una canzone che mi piace. This is a public service announcement, this is only a test. Emergency evacuation protest. Get your philosophy from a bumper sticker. Whoa.
freedom of authority. Warning, live without warning. I say warning, live without warning. I say warning, live without warning. I say
Questi erano i Green Day con Warning.
Sempre qui su Radio Revolution negli studi di Via D'Azeglio
con il gatto e la volpe
Silvia D'Arica e il nostro regista Matteo Niro. Ma cominciamo a parlare di Parma e cominciamo a parlare della decisione della provincia di chiudere le scuole superiori il sabato a partire dall'anno scolastico 2015-16 a causa di mancanza di fondi.
Che bella questa notizia.
Bellissima, cioè loro non hanno i soldi per pagare il riscaldamento, invece di trovare altri, non lo so, fondi da qualche parte, chiudono semplicemente.
O tagliare gli sprechi, ad esempio, la butto lì, eh.
Ma sì, anche, infatti. E il consigliere delegato alla scuola, Gianpaolo Serpagli, ha dichiarato che sono coscienti che la chiusura delle scuole a sabato comporta tutta la riorganizzazione degli orari scolastici con rientri pomeridiani, soprattutto per quanto riguarda i professori, si deve stravolgere tutto il sistema dell'insegnamento italiano, perché noi siamo abituati a fare scuola tutta la settimana. Però dice che in Europa si fa. E quindi adesso si deve fare anche in Italia, no?
Sì, però in Europa si fa anche un'istruzione fatta come Dio comanda, eh?
Sì, infatti, noi siamo abituati alla scuola 6 giorni la settimana. Perché, per carità, anche a me piace stare a casa il sabato adesso che sono all'università, però, quando sei alle superiori è ovvio che hai determinati orari. Difatti, la Gilda degli insegnanti di Parma ha denunciato il comportamento dei politici locali dicendo che operano nella direzione opposta a quella a cui si deve andare per istruire bene i ragazzi. Dicono che l'unica cosa che sanno fare bene nella loro attività di ventriloqui, e qui cito, è che quando parlano di scuola escludono scientificamente chi rappresenta coloro che nelle scuole lavorano.
Esatto, prendono le decisioni senza ascoltare poi chi è interessato davvero.
Si sono incazzati neri praticamente. Ma ora passiamo alle regionali, perché il 23 novembre voi emiliani votate, io no.
Anche i romagnoli, scusa.
Sì, vabbè, ho capito, era per stringere. Poi qua siamo a Parma, bisogna dire emiliani.
Sì, quello l'ho educata bene.
Sì, perché se io dico romagnoli mi picchiano.
È ovvio,
scusami. Una volta sbagliato.
Però comunque anche i romagnoli voteranno.
Ok, va bene. Allora, emiliani e romagnoli vanno al voto perché il presidente uscente Vasco Errani si è dimesso. Facciamo una brevissima lista di candidati, io non voglio entrare nel merito dei programmi. Sono Stefano Bonaccini per il PD, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra. Lui ha coordinato per Renzi la campagna nazionale delle primarie del 2013. Poi abbiamo Alan Fabbri della Lega Nord, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, FD, ANN, Lega Nord. Ha iniziato a lavorare come consulente presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale ed era sindaco di Bondeno. Poi abbiamo per il Movimento 5 Stelle Giulia Gibertoni, che è docente a contratto di semiotica della cultura, etica della comunicazione, responsabilità sociale di impresa alla Cattolica di Milano. Insomma, un sacco di cose fighe. La faccia che quelli del Movimento 5 Stelle erano dei poveretti, no?
Sì.
Per carità, non per dire, però insomma, non è esattamente un pesce piccolo. Poi abbiamo Maurizio Mazzanti, che è sostenuto dalla lista civica Liberi Cittadini per l'Emilia Romagna, che era sindaco di Budrio. Poi abbiamo Marina Cristina Quintavalla, sostenuta dall'altra Emilia Romagna, che ha partecipato nel 2011 alle lotte che hanno portato alle dimissioni di Vignali.
Quintavalla mi ha fatto da presidente di commissione alla maturità.
Ma dai, davvero?
Sì, però non voterò per lei lo stesso.
Ah, va bene.
Non so se lo posso dire, ma l'ho detto.
Ma puoi dire quello che vuoi. Poi abbiamo gli ultimi due, Alessandro Rondoni, sostenuto da Emilia Romagna Popolare, che era capogruppo del PDL in Consiglio Comunale a Forlì, e Michele Terra, sostenuta dal PCL. Speriamo che mantengano chiunque le promesse che fanno.
Bruce Springsteen.
Terry works. the promise was broken. I cashed in a few of my dreams. Well, now I built the Challenger by myself, but I needed money and so I sold it. I lived a secret I should have kept to myself, but I got drunk one night and I told it. All my life I fought this fight, the fight that no man can ever win. Every day
Springsteen con The Promise. Ma ora cominciamo a parlare di cultura e lascio la parola a te, tesoro.
Oh, grazie, mi sei dolce. Allora, una bella notizia finalmente per quanto riguarda la cultura.
Bene.
Nonostante le parole storiche di Tremonti che disse nel 2010, se non mi ricordo male,
sì,
che con Dante non ci si fa un panino, per fortuna l'Unione Europea la pensa diversamente.
Meno male.
Perché si sono ritrovati a Bruxelles i rappresentanti del Comitato delle Regioni, della Presidenza Italiana Unione Europea e del Parlamento Europeo, più ovviamente la Commissione, per dare una giornata di mobilitazione per dare più risalto alla cultura nel progetto di bilancio fino al 2020.
E vai!
Finalmente, una bella notizia.
Esatto.
Quindi, in parole povere, si è deciso che la macchina della cultura avrà un peso maggiore in quelli che sono le distribuzioni, la suddivisione dei fondi europei.
È giusto così anche.
Era ora. soprattutto perché ci sono regioni che sono altamente culturali e fanno un sacco di cose sotto questo punto
certo.
di vista, e noi siamo un paese che a livello culturale è estremamente ricco.
Hai voglia.
Senza contare che il settore ad oggi vale il 4,4% del PIL dell'Unione Europea.
Vero.
Che uno dice, vabbè, non ci mangi, invece Tramonti si è sbagliato, perché questo settore occupa 8,3 milioni di europei.
Però.
Quindi sono 8,3 milioni che con la cultura, caro Tramonti, ci mangiano.
E ci mangiano, e come? Certo che farsi un panino con la Divina Commedia. Cioè, la Divina Commedia, adesso sto parlando di cavolate.
Altro che Big Mac. Cioè.
Sì, infatti, cioè, viene fuori una roba mostruosa.
Madonna, sì. Va bene, altra bella notizia, perché nella notte fra il 18 e il 19 novembre si è finalmente firmato l'accordo fra i sindacati e l'Opera di Roma.
Sì.
Tutti si ricorderanno degli scioperi che ci sono stati nei mesi passati. Mi piace che l'abbiano firmato di notte. Fa molto patto perché... segreto carbonara.
Ah, è vero, è vero.
Non si può firmare di giorno, di notte. Si eviteranno il licenziamento di 182 musicisti e tecnici dell'opera, che è tanta roba. L'intesa è stata sottoscritta dai sindacati, 7 sindacati coinvolti, e dovrà essere esaminata dal consiglio di amministrazione, però siamo sulla via definitiva di risoluzione della faccenda ormai. In breve si stimerà un taglio dal 5 al 10% degli stipendi.
Ah, purtroppo, quindi comunque un po' di soldi
sì,
se ne vanno.
Da qualche parte dovevano racimolare i soldi per tenere l'opera sì. aperta, dopo tutto. Ma gli stipendi saranno congelati per il bimestre 2015-2016.
Beh, quindi intanto c'è tempo per adattarsi,
esatto.
e pensarci.
E di sicuro sono stipendi che ci saranno, quindi certo. fino al 2016 si sta più tranquilli. I sindacati si impegnano a non scioperare né organizzare azioni contro i punti stabiliti dall'accordo. Gli straordinari verranno regolati in base a un monte ore di compensazione oraria, e in questo modo si risparmieranno 450.000 euro.
Eh beh.
Che è tanto, eh?
Eh sì.
I professori d'orchestra saranno chiamati solamente quando c'è bisogno di loro.
Mm-hmm.
E una cosa che mi fa molto ridere: gli orchestrali potranno essere chiamati a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio in base alle esigenze della produzione.
Cioè, praticamente, non lo so, un violinista si mette a cosa, fa panini?
Subito ci ho pensato anch'io.
A fare le luci?
Esatto, mi immaginavo tipo quelli che suonano i piatti a pulire i lampadari dell'opera o
installare.
No, in realtà se uno sa suonare più strumenti o
può fare
più
un
cose,
po' di tutto.
Esatto, esatto.
Ho capito.
E dopo queste belle notizie... andiamo ad ascoltarci un po' di musica.
Quando sono solo sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi we
la versione rocchettara di Con te partirò.
Ebbene sì, e chi la canta?
La team, no, non farmelo dire, la team band, ma sul serio?
Sul serio.
Veramente?
Sì, vi ricordate, qualche anno fa c'era la pubblicità, quella serie di pubblicità quando iniziavano a fare gli spot tipo Fiction con Fiammetta Cicogna, che è quella che fa le cose adesso.
Sì, Wild.
E alla fine di questa serie di pubblicità era uscito questo disco che sono andata a ritrovare.
Ma sul serio?
Sì, ma io per a scanso di equivoci la conosco solamente perché l'ho sentita in coda a Gardaland. Quindi solo per questo sapevo dell'esistenza di questa canzone.
Passiamo allo sport, che è meglio. Lasciamo da parte la team band.
Poverini. Vabbè, sono un po' come gli Acqua e Gazzoso, sai quelle?
Sì, solo dirlo fa ridere.
Ok, allora, sport. Siamo in Francia oggi perché Jules Bianchi, pilota della Formula 1, ritorna in Francia. Non è più in coma artificiale e respira autonomamente. Vi ricordate brevemente questo pilota francese della Marussia, protagonista di un terribile incidente nel GP del Giappone un mese e mezzo fa. È stato trasferito a Nizza dopo 7 settimane di ricovero all'ospedale di Yokkaichi. Bianchi, come hanno reso noto i genitori, non è più nello stato di coma artificiale, cito, in cui era stato posto subito dopo l'incidente, ma è ancora privo di coscienza. Respira autonomamente e i suoi segni vitali sono stabili, ma la sua condizione è ancora considerata critica. La terapia entra ora in una nuova fase, ce la posso fare, riguardante il miglioramento della funzione cerebrale. Quindi adesso almeno è vicino a casa.
Certo.
È sempre un peccato quando succedono queste cose, soprattutto in questi sport, perché poi si iniziano polemiche sulla sicurezza.
Sicuramente, cioè. Sì.
Però dai, almeno respira da solo, è comunque critico, ma è vicino a casa. Restando sempre in Francia, da qualche giorno è possibile vedere sul sito della Gazzetta dello Sport, la nuova mascotte degli europei di calcio 2016.
Oddio.
Che saranno in Francia, l'hai vista?
No, non l'ho ancora vista, ma solo parlare di calcio mi viene l'orticaria.
No, però è carino.
È carino.
È carino, cioè non è molto originale, però è carino. La mascotte è un bambino.
Sì.
Tipo supereroe, con scritto 16 sulla maglietta e il logo degli europei sul mantello.
Ok.
Vabbè, non è che sia tutta sta originale.
Esatto.
Però è carino, è simpatico, anche lo spot è molto carino, andatelo a vedere. Si trova anche sui video del Corriere della Sera. L'unica cosa è che non ha un nome.
Ah, non ha... Ma come fai a non chiamarlo?
Devono trovarlo le persone.
Cioè, anonimo?
No, come al solito alla Francia si vede che i suoi creativi si erano già sforzati troppo per fare la mascotte. Hanno deciso di fare, come era successo per la scorsa mascotte, un concorso online in cui saranno le persone a scegliere il nome.
Troppe baguette gli dà il cervello ai francesi.
E dopo questo, visto che parliamo di bambini, andiamo ad ascoltare una canzone stupenda che è Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses.
In realtà ascolteremo Dr. Jones, perché paragonare gli Acqua ai Gazzosa è un reato.
No, mi hanno boicottata. mi sono pentita.
Te la sei cercata.
Me la sono cercata. Chiedo scusa agli Acqua che ci staranno sicuramente ascoltando.
Di certo, certo.
Volevo
sono
dire
che
le lollipop. Le lollipop volevo dire.
Volevi dire le lollipop.
Le lollipop gazzosa, questi...
E invece il nostro regista Matteo ti bacchetta.
Sì, mi hanno
cambia
sfidato
la scaletta.
E va bene così, ci fanno bene anche gli Acqua.
E qui su Radio Revolution capitano di queste cose, i registi che prendono il comando, giustamente.
A proposito di Acqua, cioè non c'entra molto, però vabbè, facciamo questo collegamento tiratissimo. Ho una bellissima notizia dalla Polonia.
Dalla Polonia.
Sì, perché...
Il tuo sguardo già dice tutto.
Peccato che non possano vederlo. Ma per fortuna così non vedo neanche i miei balletti mentre faccio le cazzo. Allora, la 91enne, e perdono chiedo perdono già ai polacchi perché lo pronuncerò sbagliato, Janina Kolkiewicz.
Sì.
Tutti questi nomi non usano le vocali in Polonia. Questa donna, 91enne, è stata dichiarata morta dal medico.
Sì.
E fin qui.
Ok.
Niente di strano.
Poverina.
Il problema è che dopo 11 ore di obitorio... gli operatori dell'obitorio hanno visto il sacco muoversi.
Oddio!
No? Hanno aperto il sacco, fra l'altro 11 ore in cella frigorifera, hanno aperto il sacco e questa era viva e vegeta.
No.
Ma la cosa geniale è quello che lei ha detto quando si è svegliata.
Oddio, cioè?
Ho freddo.
Ho freddo e ti credo dopo 11 ore in cella frigorifera.
Sono morta quando ho letto. Il medico ha chiesto scusa, ma ha detto che comunque quando l'ha visitata l'ultima volta non c'era battito e non c'era respiro, quindi ufficialmente era morta e non sanno cosa sia successo.
Questo qui si è rovinato la carriera.
Probabilmente
però.
Sì. So anche il nome, ci provo. Si chiama Wieslawa Czyx.
Ok.
Cioè C-Z-Y-Z. Si pronuncia in qualche modo strano. Chiedo scusa a Paolina che ci ascolterà. È polacca ma non so pronunciare. Comunque sì, lui è rimasto sconcertato da questa cosa e alla fine l'hanno mandata a casa a scaldarsi.
Ah, beh, ci credo, poverina.
Povera. E a proposito
signora
di scaldarsi, scaldiamo l'atmosfera,
no,
adesso. Sì.
Aiuto.
You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down.
Abbiamo ascoltato Katy Perry con Hot and Cold. Cold della notizia di prima e hot della notizia
che di adesso, e a me già viene male. Sì, un pochino.
Ok. Ma sono di cose divertenti.
Ok.
Allora, America.
Sempre lì siamo.
Paese stranissimo.
Neanche volerlo.
Sono andata a cercare un po' di leggi assurde sul sesso.
Dai, perché?
Ciao mamma.
Perché?
È perché sono divertenti.
Allora, cosa hai trovato?
Massachusetts. La legge vieta di fare sesso con i clown di rodeo se sono presenti i cavalli.
Perché?
Solo se ci sono i cavalli, però.
E quindi...
Cioè, magari li traumatizzano.
Beh, certo, poverini.
Quindi in tutti gli altri contesti si può fare.
Quindi davanti alle papere, tipo, sì.
Esatto.
Ah,
chi okay. se ne frega delle
Perché
papere?
Si sconvolgono solo i cavalli.
Andiamo avanti. Colorado. È proibito baciare una donna che sta dormendo.
Ah, quindi niente bella addormentata nel bosco.
Esatto. Non avranno più neanche i boschi in Colorado. Alabama, è vietato cercare di sedurre una donna, casta, e già lì valla a trovare.
Ok, infatti.
Utilizzando, perché qui è la perla, complimenti, capacità artistiche o promesse di matrimonio.
Cioè, in pratica, tutto quello che in realtà serve per sedurre
Però
una donna.
Però non puoi dire a una donna che la sposi solo per portartela a letto.
Beh, ok, fin lì ci sta, effettivamente.
Poi... In Indiana è vietato portare i baffi se chi li porta ha la tendenza abituale a baciare altri esseri umani. Cioè, tipo, se baci un cane va bene. Vabbè. Minnesota. In Minnesota è vietato fare sesso con la propria moglie se si ha il fiato che sa di cipolle, aglio o sardine.
Ma stiamo scherzando?
Io questa la provo in pieno.
Però di tonno sì.
Il tonno, vabbè, può piacere il tonno.
Oddio.
Il tonno può piacere. Poi, Wisconsin, questa... Raggiungiamo il top, secondo me. È vietato sparare con una pistola mentre la propria partner sta avendo un orgasmo.
Cioè, uno è lì.
Se hanno fatto questo.
È lì e c'ha una pistola in mano.
Se hanno fatto sta legge, significa che è un problema più comune di quanto si possa pensare.
Oh mio Dio, no. Io non voglio andare in America più, basta.
Nello stato di Washington è vietato fare sesso con una vergine.
E quindi, cioè,
in teoria,
quindi
dovrebbero essere tutte.
Scusate, no, com'è possibile?
È il nostro regista che ogni tanto
Eppure
si infila nel programma.
È vietato fare sesso con una vergine senza eccezioni neppure per la prima notte di nozze. Cioè, di conseguenza, in teoria, tutte le donne dovrebbero essere vergini.
Scusa, no, ma infatti.
Scusate, cioè, questo è il repertorio per me.
Quindi, vabbè, queste notizie strane. Poi, in New Jersey, le coppie possono fare sesso in auto.
Sì.
Ma se suonano il clacson, li arrestano.
Cioè, non importa se lo fai. No. L'importante è non disturbare rumore. I vicini,
esatto.
Scusa.
Cioè, se tu sei lì preso al momento... E poi... parla il clacson, no, ti arrestano. E concludo con... In Michigan, se una persona non sposata viene scoperta a fare sesso, può essere condannata fino a 5 anni di prigione e $5,000 di multa.
Cosa?
Tutti
Quindi
cazzi
solo
pure.
Se sei... Sì, infatti, solo se sei sposato puoi fare
esatto,
sesso.
In teoria è questo. Bello, eh?
No, un tubo bello, scusa.
Va bene.
E per non dir di peggio.
E adesso vi racconto una cosa.
No.
Qualche giorno fa è stato compleanno di una nostra amica.
Sì, è vero.
Giulia, la salutiamo, intanto ci siamo. E a me è venuto in mente che ci sono tante cose che non vanno fatte durante i compleanni.
Tipo?
Cose oscene. Tipo i video con gli animali su Facebook. Vi prego, non fate gli auguri con i gattini che cantano tanti auguri.
Io glieli ho fatti con i Minion.
Vabbè,
ho messo un video con i Minion.
Te li posso anche passare perché li adoro.
Sono carini.
Sì, ma niente animali, niente paperine, niente gattini, vi prego. Sono tristi. Cioè, sono solo tristi. Poi niente biglietti di auguri canterini.
Ah beh sì, quelli effettivamente sono pesanti.
Anche perché a un certo punto le prime volte vanno, poi cioè questa è la fine che
poi si spengono.
No, bruttissimi. Poi niente regali riciclati, soprattutto, e mi è capitato, sì. Se i libri hanno sulla dedica a qualcun altro.
Oh mio Dio, no.
Sì, cioè almeno guardateci.
Infatti, almeno dallo bianco.
Ecco, cioè, sì, se proprio ti ha regalato il libro, ti fa schifo e lo devi regalare a qualcun altro perché non puoi sopportare l'idea di averceli in casa, almeno...
Che poi a me è capitato che una persona mi abbia regalato lo stesso regalo che io ho fatto io l'anno prima.
Bello.
Cioè, è stato bruttissimo aprire la carta e ho detto, ok,
si vede che
le
è piaciuto talmente tanto che ti ha inflitto la stessa cosa.
Infatti, orrenda sta cosa.
Poi, una cosa che io odio, che secondo me è una caduta di stile bruttissima, è presentarsi al ristorante solo per la torta.
Beh, sì, effettivamente,
cioè, se io ti invito alla festa di compleanno, abbi la decenza di venire a tutta la cena.
Certo, a meno che non hai un problema, che ne lavoro, però, però effettivamente...
Quelli che arrivano solo per la torta, ragazzi,
sì, sono pessimi.
Terribili, anche perché poi non sai come gestirti con quelli del ristorante. Perché,
infatti.
Cioè, sì, porta la sedia, però, vabbè, brutto, brutto, non si fa. Poi, ragazzi, vi prego, basta tirare le orecchie. Perché a un certo punto abbiamo dell'età che se uno inizia a tirare le orecchie finisce tre giorni dopo.
E in effetti.
E soprattutto mi si allungano le orecchie tipo popolo africano. Poi le battute sul tempo che passa.
Sì, sì.
Anche
sì.
Da evitare. E soprattutto una tendenza che ho notato ultimamente, ci sono delle furbone che su Facebook fanno gli auguri alle festeggiate, di solito sono donne, facendo un collage delle foto più brutte in assoluto che queste povere creste hanno.
Perché, poverine?
Si vede che vogliono fare le simpatiche.
Cioè, ma non
sei
simpatica.
Venuta malissimo, ma facciamo...
grazie, magari no, nascondila.
No, non lo fate, vi prego.
Cioè, soprattutto poi, su Facebook, perché sì, un conto è se me la fai vedere così mentre siamo assieme, ma su Facebook,
ecco,
almeno cerchiamo di farci vedere.
Poi
un po'
i regali porno al ristorante è bruttissimo, aprire un pacchetto e trovarci un vibratore. Ragazzi,
sì,
no, sul serio, non si fa.
Hai mai provato? Te l'hanno mai lasciamo regalato al ristorante?
Ragazzi, anzi, a proposito, un appello ai miei amici Bea, Lorenzo e Simone. Visto che volendo non sarebbe neanche un regalo tanto brutto, però non fatemelo al ristorante. Ciao mamma sempre. Poi... la tanti auguri registrata. Mi è successo un anno fa che fossimo in un ristorante, arriva la torta e parte una registrazione bruttissima, spengono le luci, tutto il ristorante sente sta canzone, è terribile. C'è stato un momento imbarazzante per cui non puoi cantare sulla canzone perché è brutta.
Certo.
Quindi sono tre minuti imbarazzati in cui ci si guarda cercando di inventarsi un modo per sparire senza farsi vedere. E soprattutto i bidoni dell'ultimo minuto. Perché se io prenoto al ristorante,
sì,
magari
sì,
sei anni prima, prenoto per 50 persone e poi alla fine siamo in tre.
Orrendo, no, veramente. Sì.
E una cosa invece, una cosa positiva che va sempre fatta è regalare le caramelle, come fa Robin Williams. I was there to witness Candice is in a business. She wants the boys to notice her rainbows and her bonus. By lots of different men. And I say liberation, sons and daughters. The bush is hot, but in the hole there's water. You can't get some when they're given. Nothing sacred, but it's a living. Hey, ho, here she go. Either a little too high or a little too low. Candy, scusate,
Candy di Robbie Williams.
Ci siamo un attimo perse.
Esatto.
Della regia.
Capita spesso.
Beh, sì, a noi due soprattutto.
Decisamente.
Siamo arrivati alla fine.
Alla fine della prima puntata del Gatto e la Volpe su Radio Revolution negli studi di Via D'Azeglio. Ci siamo divertite soprattutto. E vi ringraziamo di averci ascoltato. Ringraziamo il nostro regista sia per la regia, Matteo, sia per gli interventi,
sia per gli acqua, sia per il boicottaggio dei Guns N' Roses. Tanto glieli propongo la prossima volta.
Ma sì, ci sta, ci sta. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo per la prossima puntata, sempre su Radio Revolution.
E soprattutto sabato saremo al quartiere Montanara insieme allo staff, esatto, della radio, per il fantastico evento organizzato con quelli di Io Parlo Parmigiano per la raccolta fondi agli alluvionati. Non ce la posso fare. Ciao, grazie.
Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società di noi.